Dal Salmo 79. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fermerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini. E i nostri nemici ridono di noi. Fa
Fa splendere
splendere
il
il
tuo
tuo
volto,
volto,
Signore,
e
e
noi
noi saremo
saremo
salvi.
salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Fa
Fai
splendere
splendere il
il
tuo
tuo
volto,
volto,
Signore,
Signore, e
e
noi
noi
saremo
saremo
salvi.
salvi.
Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Fa
Fa
splendere il
splendere il
tuo
tuo
volto,
volto,
Signore,
Signore,
e
e
noi
noi
saremo
saremo
salvi.
salvi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre il Signore Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Gesù gli rispose: Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. Di a noi, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dire loro: Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome, dicendo: Sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi. Deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno. Vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, e comparirete davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre e il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Quando vedrete l'abominio della devastazione presente, là dove non è lecito, chi legge comprenda, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda e non entri a prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. In quei giorni, guai alle donne incinte, e a quelle che allattano. Pregate che ciò non accada d'inverno, perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. ma grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui, ecco è là, voi non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi però fate attenzione, io vi ho predetto tutto. In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.
Pace bene, amici, ben ritrovati a questa nostra rubrica commento alla liturgia della parola della domenica. È la prima domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano, anno B, e ci stiamo preparando da oggi in poi a meditare, a centralizzare, a focalizzare la nostra attenzione, il nostro stupore sul Natale. Ripetutamente noi ogni anno siamo invitati, a seconda dei tempi liturgici, a fare memoria di quelli che sono gli appuntamenti nella storia, gli eventi storici che hanno segnato la vita di miliardi di persone e quella di noi oggi. Inizia l'Avvento e la liturgia ci ripeterà continuamente con insistenza: svegliati, alzati, tieniti pronto perché il Signore sta per venire. Anzi, per un verso il Natale ci dirà che il Signore è già venuto, per un altro, a cominciare dal Vangelo di oggi, che sicuramente avverrà, verrà di nuovo e verrà la fine della storia, come è avvenuto 2000 anni fa, anche se sotto forme e sembianze diverse. E quando verrà alla fine dei giorni, lo vedremo in tutta la sua gloria e il suo splendore. Intanto, stando nel mezzo della storia, ci sentiamo pieni di paure, carichi di fatiche, di stanchezze. E il Vangelo oggi evidenzia con delle immagini e una terminologia che viene utilizzata attingendo dal genere letterario apocalittico. Addirittura il Vangelo di oggi, ad una lettura un po' superficiale, sembra alimentare questo smarrimento, perché il Vangelo di oggi ci fa capire che noi siamo immersi in una situazione in cui non siamo esenti dal peccato, dal male, dalle fatiche della vita, dalle guerre, dalle minacce. Quindi incombe un mantello, una cappa di paura, ci incute un po' di paura, un po' di timore. Però questo di primo acchito vuole dire che, se noi leggiamo attentamente questa pagina del Vangelo, è anche intrisa di speranza. Pieno di paure, ma anche pieno di speranza. Timore d'essere atterrato, calpestato, dimenticato, messo definitivamente da parte, rottamato, come si direbbe noi oggi nel linguaggio corrente, e noi siamo presi da tutte queste paure. Ma il Signore, dentro la descrizione di una situazione che appartiene alla storia di tutti i tempi, perché questo brano del Vangelo lo possiamo leggere come un giorno, una specie di giornale: quando mai non ci sono state pestilenze, guerre, attentati, fatiche? Quando mai la storia è priva di mali che uccidono l'uomo che uccidono l'uomo di dentro e di fuori. È anche una pagina di cronaca, se volete, questo Vangelo. Però dentro questa descrizione apocalittica troviamo sempre un messaggio di speranza, sempre in ogni pagina del Vangelo, anche quelle più faticose, brutte, drammatiche. Non abbiate paura. Ecco, allora penso che questa sia la chiave di lettura. Dobbiamo lasciarci coinvolgere, suggestionare dalle immagini che qui troviamo descritte in questo Vangelo di Marco, ma allo stesso tempo veniamo richiamati a non avere timore, ad alzare il nostro sguardo. Perché? Perché il Signore verrà, è venuto, verrà, viene, è presente.
La pagina di Vangelo che abbiamo letto annuncia, se l'abbiamo seguita, la fine del tempo. Lo annuncia dicendo che verranno meno le opere dell'uomo e per gli ascoltatori di Gesù la più grandiosa delle opere dell'uomo di allora, che era il Tempio di Gerusalemme. È un linguaggio allusivo, simbolico, che non dobbiamo intendere come una profezia puntuale di quello che accadrà. Dobbiamo anche noi cadere nell'errore di leggere queste pagine del Vangelo, specialmente queste di tono apocalittico, di leggerle alla lettera. Semplicemente ci esprime, ci ricorda la verità che noi abitiamo il tempo, misuriamo il tempo, vogliamo dominarlo, vogliamo sfruttarlo, ma non siamo noi i padroni del tempo. Siamo solo, come dire, degli inquilini provvisori del tempo. E allora dobbiamo lasciarci istruire da queste pagine, ricordandoci che dobbiamo vivere questa precarietà del nostro tempo e questa fragilità che è costitutiva di tutte le cose della nostra vita. Questa fragilità, questa precarietà del tempo ci deve ricordare il nostro limite, ci deve ricordare che non siamo onnipotenti, che non siamo padroni del tempo, del nostro vivere, del nostro morire. Pensiamo solo a questa esperienza di pandemia che stiamo vivendo, quanto ci ricorda la nostra fragilità, quanto ci ricorda che non siamo onnipotenti. Ecco, da questa esperienza non deve però derivare uno scetticismo, un disimpegno, un distogliersi dal lavorare per un tempo migliore, perché il tempo per il cristiano non è un andare verso la fine, verso una catastrofe cosmica che segna la fine di tutto. Non è andare verso la fine, ma andare verso il fine, verso colui che è, per così dire, il fine, il termine, il senso di questo nostro esistere nel tempo, quando anche precario e fragile. Perché dobbiamo ricordarci che nessuna gioia, nessuna fatica, nessuna lacrima, nessun gesto d'amore, nulla va perduto. Perché? Proprio perché noi non stiamo andando verso la fine, ma stiamo andando verso colui che ha voluto condividere la nostra condizione umana. Proprio queste gioie, queste fatiche, queste lacrime, questi gesti di amore sono stati condivisi dal Signore perché nulla vada perduto, perché nessuno di essi vada perduto. E allora, certo, la pagina che abbiamo letto è segnata da eventi catastrofici, è una pagina, come si dice, apocalittica, ma il termine apocalisse erroneamente noi lo attribuiamo, lo significhiamo come catastrofe, come fine. Apocalisse in realtà vuol dire svelamento, vuol dire togliere il velo, togliere quel velo che ancora copre il volto dell'umanità, il volto della terra, quel velo che ancora copre il mistero, e togliendo il velo c'è la manifestazione del volto del Signore. E allora il Vangelo ci avverte, ci ricorda che sì, le cose del tempo sono cose precarie, ma che questo tempo che inizia adesso, il tempo di Avvento, è anche l'inizio di qualcosa di nuovo. E infatti la Chiesa inizia con il tempo di Avvento il nuovo anno liturgico. Il tempo per il credente, il tempo per la Chiesa, ha un significato particolare. Non è né un andare verso la fine e neanche un ripetersi ciclico, inesorabile, di anno in anno della medesima vicenda. perché sappiamo che il tempo per la Chiesa, il tempo per il credente, è tutto tempo di avvento. L'avvento è un po' il segno, il simbolo, la metafora del vero significato del tempo per il cristiano. Cioè è un itinerario verso il mistero di Cristo, è un itinerario verso l'incontro definitivo, è un itinerario verso il compimento del senso profondo della storia, della nostra vita personale, di tutta la vicenda umana. Ecco, allora il tempo che cominciamo a vivere oggi, che è il tempo di avvento, ci deve ricordare il mistero di una venuta, di un incontro, il nostro andare verso colui che è il compimento della nostra speranza. E allora cominciamo a vivere questo tempo di avvento proprio come tempo di attesa, come tempo di attesa di qualcuno che già ci sta venendo incontro.
L'inizio del tempo di avvento oggi inizia proprio con un brano del Vangelo, un brano ricco ma anche difficile, che però, se ascoltato con attenzione e letto con pazienza e meditato, in realtà dischiude un significato profondo, ci apre proprio al significato della nostra storia e ci aiuta a vivere la nostra vita, la nostra realtà così dolorosa e così ambigua. Marco scrive in un tempo difficile perché vuole offrire un messaggio di speranza alla sua comunità cristiana. Ecco, per noi è la stessa cosa oggi. Il nostro tempo è un tempo veramente difficile, attraversato dal dolore, dalla sofferenza, anche dall'ambiguità, dall'incertezza per il futuro, dalla paura, come ha ricordato Padre Gianni. E quindi oggi questo Vangelo ci può davvero aiutare, nella misura in cui lo ascoltiamo e ci affidiamo a questa parola, ci può aiutare a vedere, ad aprirci veramente, aprire il nostro cuore al significato profondo e vero della storia umana e della nostra personale storia. E la frase, il versetto che più mi piace di questo Vangelo è proprio, si trova alla fine, quando dice Marco: allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. E qui è detto proprio il senso di tutto, cioè la vita sì ha delle grandi difficoltà da affrontare, ne abbiamo tante e lo stiamo vivendo tutti in questo tempo, però la conclusione della storia è nelle mani del Signore e questo non solo è confortante, ma ci dà coraggio, ci dà speranza, ci aiuta a guardare la realtà con occhi profondi e diversi e ci aiuta proprio a vivere in anticipo il dono che Gesù ci vuole fare, ci aiuta a vivere, come dice appunto anche il Salmo molto bello di oggi, ad essere salvi, perché guardando a Lui riusciamo a vivere la nostra vita da salvati. Questo Vangelo ci aiuta anche, ci dà delle indicazioni, se vogliamo, quasi operative su come vivere questo tempo, il nostro tempo difficile. Ci dice delle cose molto importanti su come attraversare la nostra vita, che sempre è caratterizzata dalla difficoltà. Ci sono delle osi, dei periodi facili, delle radure, però la vita è ricca di imprevisti difficili e di salite. E allora questo Vangelo ci dà due indicazioni fondamentali, che sono le indicazioni che ci dà Gesù. Innanzitutto ci chiede attenzione, dobbiamo essere attenti. Attenti a che cosa? Attenti al presente e a quello che ci accade nel qui e ora, ed è il primo imperativo di Gesù, essere attenti al presente, e dice: badate che nessuno vi inganni. Questa affermazione di Gesù può essere intesa in tanti modi. Io personalmente l'ho intesa così, l'ho sentita così nel leggere questo Vangelo, nel meditarlo. Non mi devo lasciare ingannare da una cosa fondamentale, dalla paura che prima diceva Padre Gianni, dagli eventi negativi che rischiano di farmi credere che la vita non abbia senso, che la vita va nel buio, che io cadrò nel buio. Non mi devo lasciare ingannare da tutto il male che mi circonda e che fa tanto rumore. Ecco, io l'ho sentita così questa parola nel meditarla in questi giorni. E quindi Gesù ci vuole aiutare a smascherare un po' questo grande inganno. E purtroppo in questo inganno viviamo tante volte e buona parte a volte della nostra vita. E quindi lui ci aiuta proprio con la sua parola, con la luce dello spirito, a vedere la realtà profonda che è nascosta nella nostra vita. E poi la seconda cosa, attenzione al futuro, avere questo sguardo per non rimanere turbati, cioè tutte le cose che ci accadono, le contraddizioni, le sofferenze, gli sconvolgimenti che stiamo vivendo proprio in questo periodo. Non ci devono turbare perché al di là di tutto lui dirige la nostra vita, è il senso ultimo della nostra vita. E allora, come dice questo salmo, fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Cioè, se noi riusciamo a vedere questa luce nella nostra vita, che è nascosta pur nelle difficoltà, allora noi riusciamo a camminare e a non cadere, riusciamo anche a fare salite molto difficili perché ci affidiamo a lui, alla sua parola e a questa luce che ci guida nel buio.
Torniamo dopo questa pausa musicale a commentare il Vangelo, la liturgia della parola di questa prima domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Si diceva, si accennava, che questo discorso di Gesù risulta essere a più strati, vale a dire di fatti già avvenuti, quando Marco appunto stendeva, stilava il suo Vangelo, fatti in corso e poi il ritorno di Gesù alla fine dei tempi. Il tutto con una serie di immagini che possono incutere un certo senso di timore, di paura, di spavento. L'occasione, l'inizio di questo discorso nasce da una parola di ammirazione di un discepolo che di fronte alla bellezza del Tempio di Gerusalemme, delle pietre e delle costruzioni, a un certo punto si esalta, si entusiasma. E Gesù poi un po' crudamente gli risponde che non resterà pietra su pietra. Forse però le parole di Gesù custodivano anche un significato simbolico. Bisogna tenere presente che era appena uscito dalle mura del Tempio, dove aveva visto una religione fatta di personaggi che indossano vesti lunghe, ambiscono posti di prestigio, impregnati di esibizionismo, che approfittano delle situazioni strane e faticose degli altri per accaparrarsi dei beni, per divorare le case delle vedove. Ecco, forse Gesù, rispondendo in questo modo al discepolo, vuole far capire a lui che questa, come la si sta vivendo in quel momento, la religione ebraica, la fede, è ridotto a una specie di teatrino, cioè priva di anima. Gesù molte volte lo ritroviamo che lancia le sue invettive nei confronti degli scribi, dei farisei, dei dottori della legge, dei sacerdoti, eccetera, eccetera. E forse vuole alludere, e di fatto dietro alle spalle ha l'incontro con questa piccola vedova, povera vedova che non ha niente, ma prende le sue due monetine, tutto quello che ha, che aveva per vivere, e lo offre al Tempio come olocausto, come offerta propria per la sua persona, per la sua vita. Un segno di fede, una preghiera veramente sincera. Forse verrà il tempo in cui tutto questo apparato religioso che si era costruito lungo la storia del popolo ebraico, ecco, cadrà tutto quanto e rimarrà che cosa? Rimarrà una fede che parte dal di dentro, una fede che appartiene alla vita, una fede che si impegna a cambiare quelle che sono le situazioni dolorose, drammatiche, ingiuste del mondo. Perché? Perché ci si ritrova affamati di giustizia, come lo era lui, Gesù Cristo, nel nostro tentativo di seguirlo.
Questo tempo di avvento che la Chiesa comincia a vivere con questa domenica, un tempo che da una parte fa memoria della venuta del Signore nella storia, nell'attesa della commemorazione del Natale, e dall'altra parte si apre all'attesa della venuta definitiva del Signore. Ecco, questa duplice prospettiva è proprio segnata dalla dimensione dell'attesa. L'avvento, abbiamo detto anche prima, è per eccellenza il tempo dell'attesa, il tempo che ci deve ricordare come la nostra vita deve essere pervasa da questa attesa. Potremmo anche dire che un uomo è vivo finché attende, perché quando non c'è più nulla da attendere vuol dire che è venuta meno la speranza e che quindi una vita, anche se non è finita dal punto di vista biologico, è terminata dal punto di vista spirituale, perché non ha più nulla da aspettarsi. Potremmo dire che la statura morale di un uomo si riconosce da quello che sono le sue attese, da quello che attende e che spera. E allora proprio su questa dimensione dell'attesa avevo trovato un pensiero di Bonhoeffer che mi piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori. Dice così: festeggiare l'avvento significa saper attendere. Attendere è un'arte che il nostro tempo impaziente ha dimenticato. Per inciso, parla di tempo impaziente e sappiamo che lui vive negli anni della guerra mondiale, quindi sono passati parecchi decenni, ma è forse proprio tutto il segno della modernità, no? Della contemporaneità, questo tempo impaziente. Ecco, attendere è un'arte che il nostro tempo impaziente ha dimenticato. Esso vuole staccare il frutto maturo non appena germoglia, ma gli occhi ingordi vengono soltanto illusi, perché un frutto apparentemente così prezioso è dentro ancora verde. Le mani prive di rispetto gettano via senza gratitudine ciò che li ha delusi. Chi non conosce la beatitudine acerba dell'attendere, cioè il mancare di qualcosa nella speranza, non potrà mai gustare la benedizione intera dell'adempimento. Ecco, per inciso, mi è piaciuta proprio questa definizione dell'attesa, mancare di qualcosa nella speranza. Attendiamo perché manchiamo di qualche cosa, ma non con rassegnazione, ma nella speranza. E poi prosegue, chi non conosce la necessità di lottare con le domande più profonde della vita, della sua vita, e nell'attesa non tiene aperti gli occhi con desiderio finché la verità non gli si rivela, costui non può figurarsi nulla della magnificenza di questo momento in cui risplenderà la chiarezza. E chi vuole ambire all'amicizia e all'amore dell'altro, senza attendere che la sua anima si apra all'altra fino ad averne accesso, a costui rimarrà eternamente nascosta la profonda benedizione di una vita che si svolge fra due anime. Nel mondo dobbiamo attendere le cose più grandi, più profonde, più delicate, e questo non avviene in modo tempestoso, ma secondo la legge divina della germinazione, della crescita e dello sviluppo. Ecco quindi questo tempo di avvento, che è tempo di attesa, che ci ricorda che la nostra vita ha senso proprio in questa dimensione, no? Di attesa, come di mancare di qualcosa, di accettare del nostro mancare di qualcosa, ma un mancare nella speranza, no? Come chissà che siamo fatti comunque e il nostro destino è rivolto verso il compimento di questa speranza.
Mentre ti ascoltavo, Marco, pensavo che c'è un rischio, il rischio di addormentarsi, un po' come quello che è accaduto nella parabola delle vergini sagge, delle vergini stolte in attesa dello sposo. Il rischio è quello di addormentarsi in questa attesa, di sonnicchiare e magari di guardare soprattutto al passato, dimenticando che il Signore ci incontra sempre nel momento presente. E non è facile essere pronti, essere vigili, essere critici in un certo senso, essere attenti in questa attesa. È facile lasciarsi andare, lasciarsi prendere o dalle preoccupazioni oppure dal troppo, dalle troppe cose, dalle comodità, anche ora che siamo spesso in casa. È facile lasciarsi prendere un po' anche dalla noia, dal superfluo che ci circonda e che non ci fa pensare. Non so se anche voi avete notato che tutto quello che abbiamo e che guardiamo, la televisione, tutto è fatto per non farci pensare, per non farci riflettere, per non farci andare in profondità, per non farci guardare dentro profondamente. Mentre questo tempo di attesa, che di cui hai parlato molto bene, Marco, citando appunto quel bellissimo scritto, è un tempo invece che ci interroga, che ci costringe e che, in cui dobbiamo far fatica, perché andare in profondità non è semplice e attendere non è facile. Il rischio è proprio quello di appunto addormentarsi. E invece appunto il Signore viene e viene in tante forme, viene in questa storia contraddittoria, viene in ogni momento della nostra vita e soprattutto nelle cose che non ci aspettiamo. Viene quando appunto siamo veri e profondi dentro noi stessi, quando ascoltiamo non con superficialità la parola, quando celebriamo con fede l'Eucaristia, quando ascoltiamo un amico che in quel momento non vorremmo ascoltare o una persona che ci è in qualche modo scomoda. Ecco, il Signore viene in ogni momento e si presenta in quell'attimo semplice e umile di tutti i giorni. E se siamo veramente in ascolto di questa parola, riusciamo a illuminare la nostra vita, a illuminare ogni attimo della nostra vita, umile e semplice così com'è, e a capire che ha un significato profondo, che capiremo soltanto quando saremo in Dio. Ecco, l'attesa vuol dire vivere anche il momento presente nelle piccole cose di tutti i giorni, nelle umili e piccole cose, quelle uniche piccole cose che possiamo fare.
Torniamo per concludere a riflettere su queste parole del Vangelo che incutono paura, ma nello stesso tempo iniettano una buona dose di speranza. Il Signore è stato detto, e lo ripeto, anche se sotto una angolatura diversa, che il Signore richiede da noi vigilanza, attenzione. Attenzione da un lato a ciò che sta accadendo, e attenzione dall'altro all'altro lato, ciò che accadrà. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo, il primo imperativo è guardarci dalla menzogna. Badate che nessuno vi inganni. Fa pensare il fatto che il nostro brano apra e chiuda con un monito a guardarci dall'inganno di coloro che useranno nomi, parole, situazioni, circostanze, riti religiosi, ma con la finalità, l'intenzione di imporre se stesse. Verranno nel mio nome, ci dice Gesù. Diranno, sono io. Se qualcuno vi dirà, ecco il Cristo è qui, ecco è là, conclusione da parte del Signore, invito, indicazione, non credeteci. Allora, l'attenzione al presente, un invito a far discernimento su quello che ci circonda per cercare di distinguere quello che è male da quello che è bene. In fondo è un impegno. Un'altra attenzione che dobbiamo porre riguarda il futuro. E il futuro come si apre? Qual è lo scenario che ci viene presentato dal Vangelo di oggi circa il futuro? Sì, ci saranno gli sconvolgimenti della storia, ci saranno turbamenti, contraddizioni, ma il Signore ci invita ad alzare la testa. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria, ed egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Cioè è come se Gesù ci dicesse, ci invitasse a tenere negli occhi il futuro, ad avere presente negli occhi il futuro, come se dicesse tenetela negli occhi questa visione del Figlio dell'uomo che verrà e vi radunerà e vi brilli negli occhi questa visione. E allora anche quando siamo dispersi, anche quando l'onestà, la giustizia, la verità sembrano essere perdenti, quando seguire ciò che la coscienza e il Vangelo dicono giusto sembra una follia, quando il seguire Gesù Cristo comporta da parte nostra persecuzioni, una voce nel cuore ci mormori dentro perché i nostri occhi sono pieni di questa visione che il tutto alla fine si concluderà bene. Verrà e radunerà e porterà a compimento la storia della salvezza. Ecco, penso che queste siano le considerazioni che noi possiamo trarre ad una lettura non superficiale, ma attenta, non dico profonda, ma attenta di quelle che sono le parole di Gesù riportate da Marco in questo brano del Vangelo. Vogliamo salutare i nostri amici ascoltatori augurando loro un buon avvento, un buon inizio di avvento, una buona domenica di avvento da parte di Padre Gianni,
di Marco
e Angela.